Se poesia vuol dire capacità di portare tenerezza, pietà, cattiveria a momenti di estrema trasparenza, come se vi passasse attraverso una luce e non si sapesse più di che pasta siano fatte le cose, allora Schulz è un poeta. Questa è l'introduzione di Umberto Eco alla prima raccolta in italiano dei Peanuts. Il 12 febbraio del 2000 viene a mancare un famosissimo fumettista statunitense, Charles Monroe Schulz, conosciuto in tutto il mondo per aver creato le strisce dei Peanuts. Schulz nasce a Minneapolis, nel Minnesota, nel novembre del 1992, da Carl Schulz, originario della Germania, e Dan Halvorsen, proveniente dalla Norvegia. Fu un adolescente timido, sensibile e solitario. Nel 1943 Schulz fu richiamato alle armi e pensate che fu assegnato alla 20ª divisione corazzata, con cui tra le altre cose prese parte allo sbarco in Normandia. La sua vita e queste sue esperienze probabilmente furono di ispirazione per dare vita a Charlie Brown, timido e solitario come lui, con un padre barbiere e una madre casalinga come i suoi, e un cane, somigliante a quello di famiglia, Spike, che Schulz in gioventù amava disegnare. Nel 1947 viene pubblicata dal St. Paul Pioneer Press la sua prima striscia a cadenza regolare. Si intitolava Lil Folks. Fu la striscia in cui per la prima volta apparve Charlie Brown e un cane somigliante al Snoopy. I veri Peanuts vengono pubblicati per la prima volta il 2 ottobre del 1950 dalla United Feature Syndicate, una società statunitense di strisce a fumetti che ha tra le sue pubblicazioni, oltre ai Peanuts, i fumetti di Tarzan e Garfield. I Peanuts divennero uno dei fumetti più popolari di tutti i tempi. Oltre alla somiglianza caratteriale con il personaggio principale, troviamo altri particolari di questo fumetto che riflettono l'esperienza di vita di Schulz. Per esempio, la ragazzina dai capelli rossi di cui è innamorato Charlie Brown ben si accomuna con la ragazza dai capelli rossi con cui Schulz ebbe una relazione. Rimasero amici nonostante lei rifiutò la sua proposta di matrimonio. E Piperita Patti, super sportiva, tipico maschiaccio, la ricordiamo tutti disegnata a ronfare sui banchi di scuola, perdutamente innamorata di Charlie Brown che non ne vuole sapere, sembra ispirata alla prima moglie di Schulz, da cui divorziò nel 1972. Charlie Brown era il nome di un collega di Schulz quando insegnava e il cane Snoopy si chiama così perché la madre, già ammalata, gli disse: se mai dovessimo avere un altro cane dopo Sparky, lo chiameremo Snoopy. Invece il titolo Peanuts, noccioline, un nomignolo tipico per indicare i bambini, fu imposto dalla United Feature, a Schulz non piaceva proprio. Lui avrebbe voluto che il suo fumetto si chiamasse con il suo nome, Good Old Charlie, il buon vecchio Charlie. Pensate che Schulz conservava in memoria dei suoi compagni caduti in guerra le vignette pubblicate il 6 giugno di ogni anno, giorno dello sbarco in Normandia, e per ogni 11 novembre, giornata del veterano, disegnava una striscia a omaggiare i compagni d'arma sopravvissuti. Niccolò Lucarelli, critico d'arte, ci fa notare che i Peanuts sono la rappresentazione del sogno americano visto ad altezza di bambino e di bracchetto. Una commedia umana con profonde riflessioni esistenziali filtrate dall'innocenza dell'infanzia. Come non pensare subito al cane Snoopy, sognatore che alterna sarcasmo con slanci di fantasia, seduto sopra la sua cuccia a battere i tasti della sua macchina da scrivere. Sempre Lucarelli scrive una cosa che io ignoravo totalmente. Che lo stile dei disegni di Schulz fosse incisivo con le espressioni facciali dei personaggi particolarmente marcate era evidente. Ma che le note musicali sospese che accompagnano quasi tutte le vignette in cui compare il giovane aspirante pianista Shredder non fossero disegnate solo a decoro, per me è una novità. Quelle note musicali corrispondono a precisi passaggi musicali delle arie di Beethoven, che Schulz ha scelto fra quelli che meglio si accordano all'atmosfera della vignetta. Se un lettore le suonasse, scoprirebbe che anche i fumetti possono avere una colonna sonora per sollevarsi alla pesantezza del mondo. Attraverso i fumetti, dunque, Schulz riesce a dire cose intelligenti, tanto che le sue strisce sono considerate opere d'arte, conosciute da molte generazioni. Chi può dire di non aver avuto un oggetto che facesse riferimento a questo fumetto? Una matita di Snoopy, un diario di Charlie Brown, difficilmente qualcuno non è mai incappato in un personaggio dei Peanuts. La città californiana di Santa Rosa nel 2002 ha dedicato alle strisce di Peanuts un intero museo, dove si possono trovare molte delle strisce originali insieme alle pubblicazioni dedicate a loro e molte opere di arte contemporanee. In California c'è poi un aeroporto intitolato Schultz, il cui logo rappresenta Snoopy con gli occhiali da sole, mentre sopra la sua cuccia immagina di sfuggire a un attacco del Barone Rosso. In effetti le mostre dedicate a Schultz e ai suoi personaggi non sono mai mancate, e non solo quelle commemorative. E proprio una mostra fu l'occasione per Schultz di approdare in Italia, complice un incontro con un altro grande artista, Federico Fellini. Il 16 ottobre 1992, in occasione della prima mostra italiana dedicata a Charles Schultz, intitolata Il mondo di Snoopy, Schultz intraprese un viaggio fino a Roma, dove gli vennero consegnate l'insegna di commendatore nell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Fu il suo unico viaggio in Italia e un'occasione per lui di incontrare appunto un grande regista cinematografico, Federico Fellini. Sembra che Schultz, restio a staccarsi dal suo tavolo da disegno, intraprese quel viaggio su richiesta di Claudio Massari, allora rappresentante italiano dei personaggi di Schultz, non tanto per inaugurare la mostra a lui dedicata, ma con l'espressa richiesta di incontrare il grande regista. Il giornalista Vincenzo Mollica lo ricorda come uno degli incontri a cui è più affezionato. Schultz e Fellini rimasero soli per alcuni minuti e, considerando che Schultz non sapeva una parola di italiano e Fellini masticava poco l'inglese, non si sa cosa si dissero, ma pare che in qualche modo si capirono. Quando intervenne Mollica, Schultz disse che era stupito del fatto che Fellini sapesse della sua esistenza. Il fumettista dichiarò alla Rai: «Fellini con i suoi film è come Michelangelo che ha dipinto la Cappella Sistina. E io sono uno di quegli uomini seduti fuori dal portale, impegnati a dipingere piccoli, insignificanti acquarelli». Anche Fellini da parte sua ammirava Schultz, dicendosi grato per il divertimento intelligente, tenero e buffo che sorgeva a ogni lettura delle sue vignette. I due artisti non riuscirono più a rincontrarsi, però si scambiarono alcune affettuose lettere con la promessa di rivedersi, ma mai ci riuscirono, prima che il regista mancasse. Pines è stato pubblicato per quasi 50 anni senza interruzioni, ma nel suo testamento Schultz dispose che i suoi personaggi rimanessero genuini e che non venissero create altre strisce basate sulle sue creature. E così è stato. Dal 12 febbraio 2000 soltanto le vecchie strisce continuano a essere ripubblicate. Il quotidiano londinese The Times lo ha ricordato il 14 febbraio del 2000 in un necrologio che terminava così: Charles Schultz lascia una moglie, due figli, tre figlie e un piccolo bambino dalla testa rotonda con uno straordinario cane. È bello ricordare con voi grandi artisti qua su Radio Più. Come sempre vi aspetto lunedì prossimo e intanto vedo quel piccolo bambino abbracciato al suo cane, ascoltando Meghan Trainor con Better When I'm Dancing.
Feel better when I'm dancing.